Siamo in pratica giunti al termine, alla conclusione di questa miniserie sulla consacrazione presa da questo punto di vista, ecco, sotto questa prospettiva, sotto questa luce profetica, una miniserie che spero possa aiutare e aver già aiutato a rendersi conto di quanto importante, urgente sia la consacrazione alla Vergine Maria oggi. Mi riferisco soprattutto a questa urgenza profetica, perché se si considera quanto diceva San Luigi, che è il grande teorico, più grande teorico della consacrazione, lui ne parlava in termini di segreto conosciuti a pochi, qualcosa, diciamo, che rimane così per pochi. Effettivamente quella situazione descritta da San Luigi è cambiata oggi. Rimane tutta la teologia della consacrazione, però non può, come è evidente dai messaggi mariani odierni e anche da un certo sviluppo che si è avuto con San Massimiliano in questo senso, San Massimiliano Kolbe, che la consacrazione non può essere un segreto solamente per alcuni. Rimarrà sempre un segreto, però lo Spirito Santo opera in questo presente affinché questo segreto sia fatto conoscere da più anime possibile, perché la caratterizzazione salvifica, ecco, come abbiamo detto, il sigillo della consacrazione impresso sugli eletti, è qualcosa di assolutamente nuovo, viene presentato oggigiorno dal cielo come il rimedio per eccellenza e soprattutto la via della salvezza. E dunque questa consacrazione a Maria ha un'urgenza profetica. In questo ultimo intervento, l'ultimo di questa miniserie, spero non sia l'ultimo in assoluto, vorrei proprio fare qualche riflessione conclusiva alla luce di tutto quello che ci siamo detti per cogliere questa urgenza profetica, ecco, della consacrazione. Possiamo dire così che la consacrazione autenticamente vissuta, come ci siamo detti precedentemente, abilita il consacrato di Maria a operare per l'avvento del trionfo. In che modo? Uno dei modi è proprio questo: la consacrazione è come se iniettasse nell'anima del consacrato una carica di militanza spirituale assolutamente originale, speciale, necessaria, anzi urgente nella situazione presente. La promessa di Maria, abbiamo detto, è incondizionata. Il trionfo verrà e i segni dei tempi indicano che all'orizzonte appaiono già le luci sacrali del regno di Maria, che è prossimo a venire. Se così stanno le cose, una prima considerazione che vorrei fare è questa: se veramente le cose stanno così e dunque questo regno di Maria si approssima, si avvicina, non c'è alcun motivo per adattarsi agli stereotipi, ai diktat religiosi, culturali, sociali e politici mondani, non vi è nessun motivo di temerli e di assoggettarsi quasi, diciamo, con quell'atteggiamento rassegnato e vabbè, le cose stanno così, che vogliamo fare, adattiamoci. No, anzi, vi è, potremmo dire, diciamo, non vi è nessun motivo per accettare passivamente la mentalità rivoluzionaria che trionfa oggi, perché questa scomparirà. Scomparirà definitivamente, sarà precipitata agli inferi tutto d'un colpo, e con essa tutti coloro che le permettono di incarnarsi nel tessuto della vita temporale e spirituale dei popoli. E questo avverrà quando la promessa del trionfo, il cuore immacolato, si compirà. Per cui questa è qualcosa da molto importante a cui rivolgere la nostra attenzione. Vi è più ragione nel resistere allo spirito rivoluzionario, benché questo costi attualmente, al presente, anche certe forme di persecuzione, dirette o indirette, ma vi è più ragione nel resistere che, diciamo, nel non resistere, nel farsi conquistare da questo spirito. anche se questo spirito rivoluzionario permea la società civile e anche buona parte della Chiesa, non bisogna compromettersi con esso, perché la vittoria sarà di Maria, e sarà di Maria con tutti coloro che militano a suo servizio. La Madonna sempre lo ripete nei suoi messaggi, la promessa che alla fine di queste tribolazioni lei tergerà le lacrime dagli occhi dei suoi figli che hanno resistito, e grande sarà la consolazione. E queste sono promesse ribadite con una certa forza e costanza, e dunque noi ci dobbiamo credere. In tutti coloro che militano a suo servizio e sono segnati dal marchio di fuoco della totale dedizione a lei, si compirà, ecco, la gioia, ecco, e sarà loro data la ricompensa di queste fatiche. In questo modo la speranza deve veramente regnare nel cuore dei figli di Maria a lei consacrati, la speranza nel compimento delle sue promesse, e una speranza assolutamente benefica per gli apostoli degli ultimi tempi. Potremmo dire che la prospettiva del regno di Maria non solo è lecita oggigiorno, ma anche è raccomandabile, e anzi potremmo dire che è doverosa, perché non come forma di millenarismo, cioè nell'attendere nell'aldiqua la speranza ultraterrena che si compie nell'aldilà, ma perché è richiesta questa speranza dalla fede nella divina provvidenza. Perché la divina provvidenza non può abbandonare il mondo e la Chiesa in questo stato, e del resto ci viene detto che non sarà così. Dunque questa speranza, che deve così contraddistinguere i veri figli della Chiesa oggi, svolge anche un prezioso ruolo pedagogico, potremmo dire, istruttivo, no? Perché da una parte tiene lontani i cristiani dall'adagiarsi nella comoda illusione di poter sopravvivere adattandosi all'attuale situazione di apostasia. Terribile tentazione che non solo coglie quelli che già sono schierati, ma tutti quelli che, pur diciamo non volendosi schierare come partito preso, però mancando quella speranza, appunto, mancando quell'energia e soprattutto mancando la fede nelle promesse di Dio e della Madonna, dicono: vabbè, che cosa possiamo fare? Siamo troppo deboli, la situazione è questa, troviamo un compromesso. Terribile tentazione che veramente porta alla rovina alle anime, alle comunità, porta una vera rovina. Quindi da un lato questa speranza tiene lontano da questo accomodamento, dall'altra impedisce pure che i veri credenti oggi cadano in una sterile rassegnazione che li spinga al degrado, al fallimento. Quindi due tentazioni che si rassomigliano, e quale di queste è più diffusa? Io penso che quella più diffusa sia ancora la prima tentazione, cioè la tentazione del compromesso. Guardate, è una tentazione terribile e più delle volte vincente, perché se non si hanno profonde ragioni soprannaturali per poter, appunto, la fede nel compimento, le promesse di Maria in questo senso è una motivazione forte che spingerebbe, diciamo, invece a resistere, e quando invece non si hanno queste motivazioni, la fede è debole, vacillante, veramente questa tentazione di compromesso è vincente. Però anche quella di una rassegnazione, nel volersi quasi, diciamo, quasi una tentazione di chiusura catacombale, ecco, cosa intendo? È chiaro che in certe circostanze bisogna proprio fuggire e chiudersi, tra virgolette, nelle catacombe, un po' come, ecco, i primi tempi della Chiesa durante le persecuzioni. Tuttavia bisogna anche, diciamo, conservare quello spirito di militanza che porti a una certa reazione dal punto di vista così anche formale, dal punto di vista pubblico. Difendere la verità in pratica, ecco, sono chiamati soprattutto i pastori, ecco, ma un po' tutti sono chiamati, ecco, a difendere la verità negli ambienti dove si trovano. Qualcosa bisogna fare, ecco, però guardarsi soprattutto dalla tentazione del compromesso. L'augurio è che a questo punto lo Spirito Santo veramente si degni di accendere nei cuori di tutti noi un ardente zelo e un fresco entusiasmo per raccogliere con convinzione una sfida veramente seria adesso, che è quella che la società cristianizzata da una parte e la Chiesa secolarizzata dall'altra ci presentano. Dio vuole da noi una risposta profeticamente adeguata a questa situazione dal sapore apocalittico, per mezzo della quale ci sappiamo rendere pienamente disponibili a conoscere ed amare Maria, farla conoscere ed amare da tutti, propagando per lungo e per largo il segno di salvezza per i nostri tempi, quel segno di cui abbiamo parlato che distruggerà a breve l'immagine della bestia, come si dice nel messaggio di Marienfried. La perfetta consacrazione al cuore immacolato. Dunque, in primis, dobbiamo essere noi ad impegnarci a portare questo segno scolpito nella nostra anima. Ritornando per un istante, ecco, sono le battute conclusive, quindi qualche riconnessione con le cose precedenti, diciamo, non fa male. Ritornando per un istante all'esegesi, ecco, di Apocalisse 7:2-3, in cui si parla del sigillo del Dio vivo. E alla lettura mariana, che abbiamo proposto, un ulteriore rilievo luminoso si evidenzia se contestualizziamo in maniera più precisa quel riferimento dell'Apocalisse. Siamo al capitolo settimo e questi versetti costituiscono come una sorta di inframmezzo che segue l'apertura dei primi sei sigilli. Dal capitolo quinto in poi, l'agnello, ecco, apre i sigilli, quindi ne vengono aperti sei. Al capitolo settimo, prima che sia aperto il settimo sigillo, c'è questa visione, quindi questo angelo che segna, e poi dopo c'è la visione dei 144.000, che non sono i 144.000 dei testimoni di Geova, ma è un numero simbolico per indicare la moltitudine dei salvati. Cosa significa quel libro dissigillato dall'agnello? È il simbolo di tutta la storia umana e del senso profondo degli avvenimenti. Quei versetti, il capitolo settimo, riferentesi segno del Dio vivo, precedono poi l'apertura dell'ultimo sigillo, dopo il quale vengono inaugurati i grandi avvenimenti degli ultimi tempi, le grandi catastrofi anche cosmiche, tutti i castighi, ecco, di cui si parla, e il grande scatenamento delle forze del male nel mondo, di cui si parla dal capitolo 12 in poi, che viene portato avanti dai protagonisti del mistero di iniquità. E quindi questi protagonisti, il drago, la bestia nera, il falso profeta, Babilonia, ecco, un impressionante dramma sacro in cui le forze del bene, trionfatrici, suscitate da Dio, si, diciamo, confrontano con quelle del male. Questo è un po' il contesto. In quella grandiosa visione del capitolo settimo, il veggente San Giovanni ode il numero degli eletti che sono ancora sulla terra e devono essere segnati col sigillo di Dio per essere preservati dai castighi che colpiranno gli empi. Dunque, in questa ottica, la consacrazione risplende davvero quale sigillo di salvezza, soprattutto nel tempo della grande prova spirituale, quella inaugurata dai tempi di Maria, come ci siamo detti, affinché gli eletti possano, per suo mezzo, resistere all'azione coalizzata di tutte le forze anticristiche che operano nel mondo in questi travagliatissimi momenti della storia dell'umanità ed essere preservati da ogni male, quindi sicuramente da ogni male spirituale, presumibilmente anche da quei mali e catastrofi di ordine cosmico-fisico che sono profetizzati, sono il castigo che dovrà venire per purificare l'umanità. E probabilmente, come sembra, diciamo, intravedersi da diversi messaggi mariani moderni, i giusti saranno preservati almeno in parte questi castighi, sicuramente da quelli più terribili che colpiranno gli empi, gli idolatri, i peccatori, i mondani. Ci sarà una protezione speciale per i figli di Maria, ecco, motivo in più per consacrarci all'Immacolata. Quindi ciò che si evince dal libro dell'Apocalisse, oltre che dalle numerose profezie mariane ai nostri tempi, è che questa consacrazione è oggi più che mai urgente. Molti, troppi luoghi e case, famiglie, ambienti sono ormai dominati dalle potenze diaboliche, perché non si prega più, perché il peccato mortale domina il cuore della maggior parte delle anime. La società è dominata da Satana. forse la frontiera invalicabile della Chiesa, come notoriamente risaputo con la visione di Leone XIII, non è più immune da tale invasione. Così c'è il rischio di rimanere contagiati con la sintomatologia tipica di un indecifrabile malessere che oggi si chiama, ecco, depressione. Alla fine la depressione altro non è che una distruzione spirituale dell'uomo, distruzione spirituale morale che porta a questo, lo chiamano buco, ecco, dentro, che ti divora. Beh, è chiaro, è perché l'uomo è fatto per Dio. Una volta che Dio lo si è, diciamo, cacciato fuori in maniera così violenta e brutale, e a lui si sono sostituiti gli idoli del mondo e i veleni di Satana, è chiaro che l'uomo sta così. Quindi qui più che i psicologi ci vogliono i sacerdoti per spiegare che cosa succede nell'uomo oggi, ci vogliono i conoscitori della teologia spirituale, ci vogliono le guide spirituali per comprendere questo indecifrabile malessere oggi, ecco. Anche se dovessero attenderli i tempi di tribolazione, bisogna che i consacrati di Maria non si lascino vincere dalla paura, non vivano con apprensione l'attesa del futuro. Devono prepararsi invece questi consacrati, accettare ciò che Dio manderà e ogni possibile sacrificio che verrà loro chiesto. Devono prepararsi ad accettare ciò che Dio manderà e ogni possibile sacrificio che verrà loro chiesto. Devono sapersi affidare al cuore immacolato di Maria e lasciare che sia lei a guidarli, proteggendoli dagli assalti del maligno, sotto il mistico manto del suo cuore immacolato. Ecco perché, proprio mentre nel cattolicesimo torna a farsi imperioso quel movimento sempre nuovamente emergente, ma mai capace di cantare vittoria, di un'emarginazione di Maria e del suo ruolo nella storia della salvezza, un movimento che oggi più che mai trae forza dalla coalizione tra teologia liberale e progressista da una parte e il filo protestantesimo dall'altra, insomma, proprio adesso, più che mai, si rende urgente rispondere alla volontà di Dio che vuole che si consacri il mondo e la Chiesa a sua madre. Di fronte quindi ai molteplici programmi pastorali e teologici sempre più confusi, bisogna con umiltà, ascoltare l'appello del cielo. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, perché è solo da quel cuore nuova e vera arca di salvezza che verrà la pace per il mondo e per la Chiesa. Così Gesù diceva, per esempio, ad una anima mistica, Gladys Quiroga de Motta, che è la veggente di San Nicolas, apparizioni mariane iniziate nel 1983, che sono state ufficialmente riconosciute dal vescovo locale. Dice Gesù in un messaggio alla veggente: in passato il mondo fu salvato dall'arca di Noè, oggi l'arca è mia madre, e attraverso di lei che le anime si salveranno, perché le condurrò a me. Chi rifiuta mia madre, rifiuta me. Il discorso, potremmo dire, risulta chiaro e decisivo. Come l'arca al tempo di Noè, questo veramente il pensiero conclusivo, chiederei di porre tanta attenzione a questo ultimo concetto, perché forse è quello che meglio di tutti riassume tutto quello che abbiamo detto e spiegato fin qui. Come l'arca al tempo di Noè fu l'unico mezzo di salvezza proposto da Dio, tanto che se il patriarca e la sua famiglia l'avessero rifiutato con la scusa di cercarne altri migliori secondo il proprio arbitrio, sarebbero stati travolti, devastati anche loro dalle acque del diluvio, perché non era l'arca, era qualche altra cosa, ma Dio ha detto di costruire l'arca. Quindi sarebbero stati travolti anche loro insieme all'umanità peccatrice. Anche se fossero stati buoni credenti, non sarebbe stato sufficiente. Così possiamo fare questo parallelo, questa analogia. Oggi il cuore immacolato della Santa Vergine è presentato da Dio stesso come l'antica arca di Noè, però la nuova arca di Noè. Quindi è nuova perché è il nuovo mezzo di salvezza, però ci sono le stesse dinamiche, quindi viene proposto da Dio il cuore immacolato come unico mezzo di protezione e salvezza per gli uomini, sia dalle astute trame di Satana, che vuole avvelenare le anime e farle marcire nel suo veleno, per condurle poi all'inferno con sé per l'eternità, ed è anche protezione dal castigo divino che potrebbe abbattersi sulla terra da un momento all'altro, a causa del peccato terrificante perpetrato dagli uomini che non vogliono tornare a Dio né smettere, una volta per tutte, di offenderlo con i loro mostruosi delitti. Il concetto è di una importanza capitale. Solo chi entra nel cuore immacolato di Maria, in che modo? Affidandosi ad esso, consacrandosi ad esso, solo costui, dico, è certo oggi di ottenere salvezza, rimanendo invece a rischio di salvezza eterna chiunque rifiutasse questo mezzo eletto dal cielo per la salvezza del mondo. Dunque, a voi tutti che avete avuto la pazienza di ascoltarmi, a questo cuore arca della Vergine Immacolata è necessario che noi tutti ci affidiamo, ci doniamo, ci consacriamo. Nessun ritardo è più consentito, né in palio la salvezza del mondo.